Radio Acab, l'IT per te.
Radio Acab episodio 85. Oggi parliamo con Raffaele Garofalo, amministratore delegato di Ethernet per la rubrica Spunti IT, circa 32 minuti in linguaggio non tecnico. È in arrivo una nuova normativa in materia di privacy, cui tutte le aziende dovranno essere conformi entro il maggio 2018 e le sanzioni sono tutt'altro che leggere. Raffaele ci illustra uno degli aspetti regolati, cioè la capacità di indicare il tempo necessario, in caso di disastro, per rimettere i dati a disposizione degli interessati, e non tutti i dati sono uguali. Tutti i dettagli su www.acab.it/radio/85. Buon ascolto! Ciao, sono Andrea Vecca e oggi sono qui con Raffaele Garofalo, amministratore delegato di Ethernet. Buongiorno Raffaele!
Buongiorno Andrea e grazie per l'invito e buongiorno a chiunque ascolterà questa intervista.
Speriamo numerosi, siamo convinti numerosi anche perché l'argomento è estremamente interessante. Vogliamo parlare di business continuity, di continuità operativa, anche se ci arriveremo un poco alla volta, una funzione aziendale che dovrebbe essere adottata da qualsiasi azienda perché conviene, perché avere i sistemi non operativi è un costo pazzesco, ma diciamo che alla convenienza economica forse si sta affiancando anche un obbligo di legge. Allora, con l'aiuto di Raffaele vogliamo cercare di capire un po' di più se quanto sto dicendo è una baggianata orrenda oppure se ci sono elementi di verità. Allora, approfittiamo della competenza di Raffaele e però prima di gettarci nel vivo della chiacchierata chiediamo a Raffaele, già che è la prima volta che chiacchiera con Radio Acab, di dirci in due parole chi è Raffaele Garofalo e chi è Ethernet.
Dunque, Raffaele Garofalo, che sarei io, sono praticamente l'amministratore delegato di Ethernet SRL. Ho circa 30 anni di operatività nel mercato dell'IT, dell'information technology, con, diciamo, negli ultimi 15 anni prevalenza nell'auditing per diritti privacy all'interno delle aziende e sicurezza. Ethernet è un sistema integrato, quindi tutto ciò che riguarda il mondo dell'information technology a 360 gradi a livello di progettazione, implementazione e manutenzione dei sistemi. Questo, diciamo, che ci ha portato con l'evento della legge privacy 196 del 2003 a focalizzarci a livello informatico su ciò che le normative richiedevano alle aziende. Questo è un po', diciamo, il nostro focus attualmente.
Ecco, ci dici qualcosa di più dei lavori di auditing che fai tu? Hai detto in ambito sicuramente sicurezza, forse anche privacy e sicurezza, cioè cosa fa il tuo cliente? Ti chiami e dice Raffaele?
Allora, praticamente noi simuliamo all'interno dell'azienda quello che è un utente ospite. Richiediamo solitamente due giornate di attività all'interno di questa realtà, chiedendo poche informazioni. Non siamo invasivi, non diciamo creiamo problemi all'interno della produzione della rete stessa, e simuliamo quelle che possono essere attività che un qualsiasi utente ospite possa svolgere all'interno della rete, e magari accedendo o verificando il transito di protocolli parlando anche con le persone che operano all'interno dell'azienda, verificando che le applicazioni che gli utenti utilizzano siano compliance con quello che la privacy prevede. Okay. Questo, diciamo, spesso e volentieri le aziende non hanno coscienza della propria situazione. Ci rendiamo conto alla fine, presentando una relazione, che effettivamente parecchie, diciamo, cose rilevate hanno due tipologie di problematiche. Noi le suddividiamo in due categorie: una che era quella ai fini privacy, e l'altra invece ai fini del performance proprio della realtà aziendale, dell'infrastruttura di rete. Esempio che faccio sempre, rileviamo che c'è un'infrastruttura server ad alta affidabilità che però collassa su un unico switch. In alcune realtà abbiamo trovato queste situazioni, anche realtà abbastanza grandi. Cosa succede? Se questo switch si rompe, ovviamente la rete si ferma, a prescindere dall'alta affidabilità con cui è stata creata l'area, diciamo, server farm.
Certo.
noi segnaliamo questo fattore che non è obbligatorio a livelli normativi, ma a livelli performance infrastrutturali invece è un'ottima indicazione. Mentre invece tutto ciò che viene rilevato non conforme ai fini privacy, che possa porre l'azienda anche verso problematiche di tutto rispetto, vengono segnalate per poi cercare di essere in qualche modo sistemate o presi i dovuti provvedimenti da parte dell'azienda stessa. Qui incorriamo in altre due circostanze. Una è l'azienda ritiene di non rispettare le normative privacy, ma ai fini legali non arriverà mai qualcuno probabilmente a verificare questa cosa, si spera. E quello che non si tiene in considerazione è che invece all'interno dell'azienda tutti i dipendenti sono incaricati al trattamento. Quindi cosa significa? Che gli strumenti che io in qualità di dipendente utilizzo all'interno dell'azienda devono temperare quelli che sono i requisiti minimi richiesti dalla normativa. Questo cosa comporta? Che se io come dipendente ho fatto formazione, mi rendo conto che ho ad esempio la posta in una modalità non protetta, POP3 o HTTP, potrei, a fronte di un disappunto con la mia stessa realtà in cui opero, fare una denuncia per violazione privacy, dove non sono io che devo dimostrare che l'azienda non ha rispettato i requisiti privacy, ma è l'azienda stessa che deve dimostrare di aver ottemperato a quelli che i requisiti minimi richiedevano, e quindi poi passibile di denuncia penale, perché qui siamo poi in quel campo, e automaticamente pene pecuniarie anche abbastanza elevate.
Okay. Questo è. Quindi diciamo che la conclusione, trago due conclusioni. Una è che quindi in te ed in Ethernet vive una doppia anima: da una parte una competenza sistemistica, direi anche abbastanza spinta, e dall'altra invece questo aspetto più, come si può dire, normativo, legalese, tra virgolette, in cui vai a rilevare sia le non conformità rispetto alla regolamentazione, e sia quindi i rischi connessi. E qui ci hai lanciato un interessante campanello di non tanto un campanello di allarme, ma un aspetto cui prestare attenzione, che magari passa un po' così inosservato, perché uno non penserebbe che il dipendente stesso possa farsi parte attiva in un diciamo in un'azione contro l'azienda.
Corretto, diciamo che dobbiamo percorrere un pochino di cronistoria di quello che è stato il decreto privacy, no?
Bravo, ti avrei chiesto questa cosa.
Per fare chiarezza, perché poi ci sono state molte discussioni in merito. Nel 2003 era stato emanato la 196, che portava tutte le aziende a redigere quello che veniva chiamato un documento programmatico sulla sicurezza.
Il mitico DPS.
Il mitico proprio, ma... facciamo un po' di terrorismo questo DPS, anche perché doveva essere fatta poi menzione a bilancio, e quindi il fatto di mentire su questo documento, la propria situazione infrastrutturale o di rete o di analisi dei rischi, comportava anche un falso di un allegato a bilancio, quindi certo. Era abbastanza critica la situazione. Molte aziende erano corse ai ripari, alcune anche con strumenti da autodidatti. Mi ricordo che c'erano tool che in automatico precompilavano. Teniamo sempre conto che se non si fa un'analisi dei dati, una classificazione dei dati e un'analisi dei rischi per la strumentazione che io ho e che metto a disposizione dei miei dipendenti o dei miei clienti, non posso ottenere effettivamente un documento strutturato. Poi, febbraio 2012, il Consiglio dei Ministri emana un decreto dove tutto ciò che riguardava la redazione di questo documento viene di colpo cancellata, mm-hmm. ma non quello che bisognava fare per essere compliance col diritto privacy, e questo ha portato a confusione. Ah, non si fa il documento, non mi interessa più se effettivamente sono compliance con la privacy. No, questo è stato un errore fatidico, tant'è che molte aziende hanno lasciato perdere anche un investimento magari fatto in quel periodo, che era proprio il mantenere attivo quel documento, che poteva significare una dimostrazione di aver preso e aver ottemperato tutto quello che la normativa richiedeva. Cosa succede? Succede che a fronte di questo L'Europa, ed era per questo che il Consiglio dei Ministri aveva cancellato questa parte, l'Europa doveva legiferare, come al solito rientriamo nei tempi lunghi delle decisioni da prendere, ma questo è avvenuto maggio di quest'anno, maggio 2016, l'Europa emana questa nuova normativa a cui tutte le aziende italiane ed europee a questo punto devono ottemperare entro maggio 2018. Quindi ci sono in pratica 2 anni che a volte sembrano anche tanti, ma non credere Andrea, perché su alcune situazioni aziendali, soprattutto nelle evoluzioni che ci sono, non sono in realtà tanti,
No.
per ottemperare alle nuove normative che l'Europa richiede, che oltre ad essere o a richiamare tutto ciò che fino ad ora era obbligatorio, specificano magari pene pecuniarie anche molto più severe nel
Sì.
non
Si
ottemperare queste normative.
parla di
Però
qualche punto percentuale del fatturato, addirittura.
addirittura il 4% sulle aziende, queste, diciamo che sulle realtà aziendali si parla addirittura dai 20 milioni di euro o al 4% del fatturato per le imprese. Il fatturato si intende fatturato mondiale, se un'azienda che lavora anche per l'estero, quindi non è solo il fatturato fatto sul territorio italiano. Questo ovviamente cosa comporta? Comporta che comincia oggi ad esserci di nuovo movimento per cercare di capire A, una fotografia di come sono fatto oggi, B, una fotografia di dove voglio andare, quali sono i miei, in pratica, previsioni di investimenti futuri, in modo che questi investimenti possano essere già fatti nella direzione corretta che mi consentano di essere compliance con quello che la normativa prevede. Una delle parti di cui tu accennavi all'inizio è, diciamo, un argomento che c'era già anche in passato, no? Io dovevo rendere nuovamente disponibile, io identificavo quali erano i miei dati, li classificavo, identificavo dove erano ubicati e a fronte di questo, in modo generico, mi si diceva che entro 7 giorni da un eventuale disastro, chiamiamolo così, dovevo rendere nuovamente disponibili questi dati. Oggi è stato precisato un qualcosina in più. È stata precisata una classificazione sempre di questo dato, ma a fronte della criticità di questo dato, devo soddisfare quelli che sono i diritti dell'interessato a quel dato per renderglielo disponibile nei tempi di cui lui ha diritto a poter accedere nuovamente a questo dato. Cosa significa? Sempre 7 giorni il massimo, ma se stiamo parlando di un'applicazione critica dove io devo avere sicuramente un accesso immediato al crash o il giorno dopo al crash di quell'applicazione, quindi non parliamo più di dati in modo generico, quell'applicazione io dovrò dichiarare entro quanto tempo la rendo nuovamente disponibile. E qui che ci possono venire in aiuto, in effetti noi abbiamo anche verificato il mercato che strada sta prendendo in merito, ci sono presentate soluzioni proprio per riuscire a dare quella business continuity di cui tu parlavi all'inizio, ma non più per il mondo dell'enterprise, ma anche per quelli che possono essere, l'Italia è fatta da piccole e medie imprese, quindi per quelle realtà che non devono più prevedere un investimento che serve solo per tutelarsi a livello legale, per evitare quella che può essere una pena pecuniaria, ma proprio per una esigenza anche di poter ritornare con i sistemi in operatività entro breve tempo senza dover, diciamo così, aver speso più di quella che era la propria necessità, perché poi alla fine tra questo bilancio, no?
Aspetta,
Tra
aspetta, dunque però, perché scusa se ti interrompo, ma voglio essere sicuro di aver capito. Allora, anzitutto mi ero perso completamente il fatto che ci fosse un obbligo di ripristino dei dati entro 7 giorni già da prima, quindi magari non da quando c'è questa cosa, dal 2012?
Già, no, già la legge privacy
Dal
2003
2003,
diceva che a fronte di una perdita del dato, io
ok. Ok.
dovevo recuperare questo dato entro 7 giorni. Il tempo era abbastanza elevato se calcoliamo quella che invece può essere effettivamente un'esigenza operativa
Sì,
aziendale e non
certo.
identificava quale dato, era in modo generico, 7 giorni a fronte di una perdita del dato.
Ok.
Oggi invece li classifichiamo, quindi in quel momento io ho come applicazione la posta elettronica piuttosto che un ERP, piuttosto che un'applicazione core per la mia azienda, posso avere anche tempi differenti per il ripristino, sempre massimo 7 giorni, ma in questo caso, visto che io devo rispettare quello che è l'esigenza, il diritto dell'interessato, potrebbe anche darsi che se io sto erogando un servizio per terzi, questo terzi mi dica, io a questa applicazione voglio accederci già domani, oppure ho bisogno, visto che magari gestisci quelle che sono le mie fatture, ho bisogno di accedere alle mie fatture in tempo breve perché ho la finanza in casa. Faccio un esempio stupido. Per cui io devo in qualche modo classificare quei dati e garantire a fronte di chi è l'interessato che deve acquisire o accedere a quei dati, che può essere anche dipendenti piuttosto che clienti, che entro un tempo certo che dichiarerò a questo punto, accanto alla classificazione di quel dato, io lo renda nuovamente disponibile.
Ok, quindi io se capisco bene, come prima io azienda, come prima cosa devo capire quali sono i dati, scusami, banalizzo, più urgenti, di cui è più urgente il recupero, e dichiaro che so recuperare certi dati in 7 giorni, certi dati in 7 ore. Lo dichiaro a te che sei interessato a questi dati, tu puoi dire no, 7 ore è troppo, non mi piace, non lavoro con te, però almeno io ho dichiarato qual è la mia grado di servizio. È corretto questa interpretazione?
Corretto,
Ho capito.
corretto, corretto.
Quindi c'è una fase di analisi delle tipologie di dato che io tratto piuttosto non difficile, però che richiede una certa attenzione.
Tant'è che il documento programmatico sulla sicurezza non esiste più,
Sì.
non esisterà più neanche per l'Europa, ma cambia il nome, cioè ci sarà quello che viene chiamato un manuale e un documento di analisi dei rischi. Questi sono i documenti che in pratica corrispondono un po' al vecchio DPS, perché comunque prevedono tutta quella serie di attività che andavano ovviamente dall'implementazione dall'implementazione dei sistemi minimi di requisiti di sicurezza, no? Cioè il firewall famoso, che ormai più o meno c'hanno tutte le aziende, l'aggiornamento dei sistemi almeno una volta all'anno se trattano dati, chiamiamoli così, non sensibili, mentre ogni 6 mesi se trattano dati sensibili. Quindi tutta quella serie di informazioni che una volta stavano all'interno del documento programmatico sulla sicurezza, oggi verranno dichiarate o definite su quelli che saranno il manuale privacy. Ci sarà anche una figura che viene istituita che è il privacy officer, quindi ci sarà una persona all'interno dell'azienda delegata, incaricata a gestire questa parte di documentazione, per cui non cambia niente confronto a ciò che era prima da redigere e ciò che dovrò redigere un domani. Dovrò solo, ovviamente, rivedere tutto ciò che io oggi non ho più tenuto in considerazione perché non mi chiedevano più di redigere il documento programmatico sulla sicurezza. Ma
Perfetto. Il privacy officer è quello che si chiama anche DPO.
sì,
Che cos'è? Sta
corretto.
la D digital? No, cos'è che la.
Ma sai che il D effettivamente non lo so, Private
Ok.
Office, ma il D effettivamente non so se riguarda la parte di gestire la documentazione o sono i loro termini specifici.
Ok, niente, niente, scusami, sai che la nostra mania cerca gli acronimi.
Acronimi ormai seguono dappertutto.
Esatto. Senti, torniamo, grazie mille del chiarimento. Allora, torniamo un attimo diciamo a me, che ti ho appena detto che certi dati te li ripristino in 7 giorni, certi altri te li ripristino in 7 ore, tu sei felice, lavoriamo bene insieme. Ci sono altre indicazioni della nuova normativa? Scusami, è corretto che questa è la nuova normativa, cioè quella a cui bisognerà essere conformi entro maggio 2018, giusto? Cioè non è ancora in essere, ci stiamo andando.
Corretto, corretto.
Ok.
Non c'è ancora nessuno che ci obbliga oggi ad avere il documento famoso come manuale. Attenzione, non ci obbliga il manuale, ma tutte le norme che facevano parte del vecchio decreto, io oggi ho qualcuno che può contestarmi se non le ho messe in campo. Parliamo dell'informativa dell'interessato al trattamento dei dati, la raccolta del consenso di questi interessato che deve essere per iscritto sui dati sensibili, le famose notifiche all'autorità garante nel trattamento dei dati, e incaricati, praticamente tutto ciò che era l'adozione delle policy relative al trattamento di dati, soprattutto se fatti con strumenti elettronici, l'implementazione delle misure minime di sicurezza. Tieni conto che per questa parte chi non implementa le misure minime di sicurezza, che erano i famosi appunto antivirus, antintrusione, autenticazione, patch, eccetera, si parla di circa, sulla nuova normativa, di 120.000 euro, fino a 120.000 euro di multa. E queste sono anche quelle che riguardano le persone che utilizzano, no, i sistemi. Se io all'interno della mia azienda ho un sistema che non mi fa cambiare la password obbligatoriamente, perché di mio difficilmente lo farò, e non usa caratteri molto, chiamiamoli così, stringenti, no, per la sicurezza stessa, rientriamo in quel discorso che ti dicevo prima, che potrei anche denunciare a fronte di un contenzioso la mia azienda per violazione privacy. C'era tutto ciò che riguardava i sistemi anche di backup e disaster recovery, che abbiamo definito prima, che prima c'erano già. 7 giorni era il limite massimo per tenere questi dati non più disponibili. Quello che cambierà oggi, ce l'ho ancora, quello che cambierà sarà nella classificazione di questi dati e magari diminuire queste finestre di recupero. C'era anche il famoso discorso che erano stati implementati in seconde fasi dal GPS, non so se ti credo che dalle mie audit il 90% delle aziende non ha, ad esempio, i log di amministratore di sistema. Il fatto che chi accede ai server venga tracciato e non si usi la solita password di amministrazione comune a tutti, a cui accedono più persone, per cui a fronte di un eventuale danno io non so effettivamente chi ha fatto questo accesso, così come c'erano le regolamentazioni su videosorveglianza, c'erano le aggiunte delle verifiche dei siti web, i famosi cookies, piuttosto che anche qui non si prende in considerazione, forse il 30-40% dei siti web in effetti non sono compliance con le normative. E poi c'era la formazione agli incaricati, che sembra la cosa più stupida, ma se non fatta era già anche quello un motivo di denuncia, cioè nessuno mi ha mai formato con qualsiasi forma, poteva essere un manuale che io dichiaravo di aver letto, un tutorial sulla mia intranet aziendale che dichiaravo di aver visto, piuttosto che un corso in aula formativo con un tutor. Questa è la formazione che devono avere obbligatoriamente tutti i dipendenti dell'azienda per capire quali sono i propri diritti e i propri doveri nell'utilizzo di strumentazione che è aziendale, e soprattutto le clausole dei contratti con le specifiche dei vari fornitori, no? Quindi ho un fornitore che mi gestisce o mi offre un servizio, dovrò anche incaricarlo al trattamento del dato se io gli devo dare dei dati da gestire e da trattare. E qui rientriamo anche in quel discorso che facevi tu stesso, Andrea. Se io ho te come fornitore che mi devi trattare o gestire dei miei dati, voglio anche la garanzia che questi dati entro una certa soglia di tempo per la mia operatività siano nuovamente disponibili. E questo deve essere garantito. E la cosa che cambierà a differenza di oggi è questa: per risparmiare, se tu hai bisogno di installare ambienti, diciamo così, in cloud, oggi potevi acquisire degli spazi, processore, RAM, spazio disco, senza sapere dove erano ubicati questi fisicamente, questi server. E la nuova normativa invece è diventata molto molto stringente su questo, dice che tutti i sistemi devono risiedere in Europa per le aziende che sono europee o italiane. Capisci che alcuni non sanno neanche dove stanno, hanno preso servizi cloud che dove sono ubicati non si sa, quindi devono avere una dichiarazione dell'erogatore del servizio, e tante realtà hanno poi o installato per prevenire questo fattore o installeranno in Europa delle farm per poter erogare effettivamente questo servizio. Però è un altro aspetto di analisi che deve essere preso in considerazione. Quando ti dicevo che noi facciamo degli audit, io poi sul sito ethernet.it, nell'area libreria, abbiamo pubblicato dei white paper, perché in effetti anche aziende di rilievo, parliamo di grosse aziende, non facciamo nomi per motivi di privacy ovviamente, ma che possono essere aziende ospedaliere, che possono essere, In modo molto, molto semplice, ad esempio, si accedeva a quelli che potevano essere i PACS, le radiografie, e quindi qui stiamo parlando di dati sensibili, no?
Certo.
Salute, eccetera. Piuttosto che accessi ai IRP che venivano messi in modo non corretto come pubblicazione, perché potrebbe essere un server sicurissimo, patchato all'ultima patch, ma poi, ad esempio, noi avevamo dei SAP pubblicati in HTTP. Con azioni che oggi con strumenti anche molto semplici possono essere fatte di man in the middle, è facile acquisire queste password perché passano in chiaro.
Chiaro.
Quindi aziende che ritengono i sistemi sono in sicurezza, sono magari in sicurezza i sistemi. Quello che noi verifichiamo, analizziamo e che la normativa privacy vuole verificare è l'infrastruttura con cui questi sistemi vengono gestiti e pubblicati. Questo è un po' il cuore.
No, è molto interessante ed è molto bene che tu ci aiuti, grazie per questo, a sensibilizzare appunto sia chi eroga i servizi sia chi fruisce di questi servizi circa l'importanza quindi di un'infrastruttura solida, non solo perché è ovvio che sia così, ma anche perché è richiesta dalla normativa. Tornando un attimo a aspetti più legati a quello che io ho chiamato business continuity, ma se preferisci chiamiamola disaster recovery, allora ci hai dato un'indicazione chiara circa i tempi di ripristino, circa se devo usare dei servizi cloud, dove si trovano i dati, cioè dove si trovano fisicamente i server su cui vado a fare la replica off-site, diciamo. Ci sono altre indicazioni nella nuova normativa, cioè cosa succede se io ti garantisco 7 ore, ma poi dopo 7 ore scopro che la mia copia, la mia replica offsite, che so io, è corrotta, per esempio?
Sì, dicevo che il discorso se è un erogatore di servizi e quindi è contrattuale, no? Io ti affido, mi senti?
Perfettamente.
Ok, io ti affido praticamente i miei dati a fronte di un servizio dove prevede un ripristino entro un certo tempo. Se questo non viene effettuato, ovviamente contrattualmente verranno anche indicate quali sono le penali per ogni minuto, ora, giorno di ritardo a seconda della tipologia di contratto che era stato stipulato, perché non stai ottemperando e mi stai creando quello che oggi viene chiamato un enorme danno, no? Ogni azienda ha in un certo senso un calcolo che viene fatto di non accesso al servizio e qual è il danno che può essere dipendente dal numero dei dipendenti o dal tipo di servizio che io erogo. Se sono una SIM e ho anche solo 3 dipendenti, il fatto che i miei server non stiano erogando servizi nel mondo della finanza, il danno è enorme. Se io
Certo.
sono una grossa azienda e ho 200 dipendenti che sono fermi perché non accedono più al SAP aziendale, piuttosto che all'IRP aziendale, ho un'altra tipologia di conteggio, perché è dato non solo dal costo dipendenti, ma anche dal costo dell'infrastruttura stessa, no? Corrente, energia e tutto quello che ci sta intorno.
Sì.
Quindi a fronte di questo viene fatto il famoso calcolo del danno che può essere causato e può essere messo nel contratto con il provider che eroga il servizio senza poi ottemperare a quello che il contratto prevedeva. Quindi questo è ovviamente un po' anche indipendente dalla normativa, no? Quello che stiamo dicendo adesso.
Sì.
Io ti sto affidando un servizio e a fronte di questo servizio tu mi devi garantire alcune cose. Mentre diverso è se io come azienda o gestisco anche dati, ma non perché sto erogandogli un servizio. Io ti emetto oggi fatturazione elettronica e in qualche modo non sono in grado di reperire perché hai smarrito una fattura, magari un documento che ti serve in tempi brevi. Potrei anche incorrere ovviamente in sanzioni se questo era stato classificato come un dato da ripristinare a fronte dell'interessato in tempi brevi.
Certo, chiarissimo. Va bene, senti Raffaele, io andrei verso la chiusura della nostra chiacchierata chiedendoti tre cose. Vabbè, la prima, se ti viene in mente qualche altra raccomandazione che ci vuoi dare circa appunto la normativa in arrivo in materia di continuità operativa, insomma io continuo a chiamarla così perché appunto possiamo se no anche chiamarla backup e poi restore come preferisci. Quindi se hai qualche altra indicazione da dare. E poi volevo chiederti anche se hai qualche riferimento di dove si può andare, cioè se io volessi approfondire, oltre a contattare te, magari poi ti chiederò come si può fare, dov'è che potrei trovare materiale?
Ok, allora intanto volevo precisare ancora una cosa. Per entrare spesso e volentieri alle normative non servono grossi investimenti, ma serve ottimizzare ciò che già si ha in casa. Basta una configurazione ottimale dei sistemi e ciò che non era compliance può ridiventare compliance. E riguardo la business continuity, ad esempio, la continuità del dato, era un discorso fino a poco tempo fa abbastanza lontano per quelle che potrebbero essere aziende PMI italiane, proprio per gli elevati costi di ciò che in quel momento il mercato proponeva. E dico che anche contattando ci sono oggi soluzioni che si possono calare anche per quelle che possono essere la piccola realtà, ma intendo anche lo studio dell'avvocato che ha un solo server ed è possibile in tempo zero avere questo server di nuovo operativo senza grossi investimenti a fronte di un crash, e questo rapportato poi alle aziende con più server, sempre mantenendo quello che è un costo che è effettivamente favorevole per quello che il servizio può offrire in caso di danno. E noi siamo, io stesso, se qualcuno ha bisogno di fare delle domande, mi può scrivere tranquillamente su r.garofalo@ethernet senza l'h.it, e il sito ethernet.it. Ci sono anche un'area libreria con della documentazione riguardo a auditing, con degli esempi, dei white paper che sono stati scritti proprio per far sì che questa nostra esperienza possa essere portata verso chi fa oggi l'amministratore diretto, altre aziende che hanno un cliente e può essere un potenziale, passami il termine business, è brutto dire a volte si sfrutta un qualcosa per fare business, ma è il nostro lavoro, non siamo società senza scopo di lucro. Quindi,
Certo.
quando si vuole approcciare o un nuovo cliente o dare un servizio in più a un cliente che oggi è già nostro in qualche modo, bisogna trovare un qualcosa di diverso da dire, un qualcosa di diverso da raccontare, ma soprattutto facendogli capire che gli si sta portando della professionalità e un qualcosa di utile per loro stessi e per la crescita aziendale del loro business. Per cui noi possiamo mettere sia questa nostra esperienza a loro disposizione o addirittura formare delle persone che possano essere in grado di fare questo tipo di attività sui propri clienti.
Perfetto, va bene, con questo hai risposto a tutte e tre le domande in un'unica soluzione. Io ti ringrazio molto, Raffaele Garofalo, amministratore delegato di Ethernet, per aver condiviso con noi la tua competenza in ambito di privacy e di averci accompagnato in questo excursus dal 2003 al 2018, diciamo una quindicina d'anni raccolti in una mezz'oretta, riassunti in una mezz'oretta di chiacchierata. Grazie mille e buon lavoro.
Grazie a te Andrea e saluto tutti.
Grazie per aver seguito questo episodio di Radio Hackab. Trovi tutti i dettagli su www.hackab.it/radio. Non dimenticare di iscriverti al podcast su iTunes o Stitcher Radio e di lasciare una recensione. Per metterti in contatto con noi, scrivi a radio@hackab.it.